tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora, sono i Ghost col nuovo singolo intitolato Twenties. Buongiorno Ale, buongiorno,
buongiorno
Mauri.
Buongiorno a tutti,
Rock Show. Ciao, eccoci, Emilio Pappagallo, buongiorno. Allora, cioè, buongiorno a me stesso, diciamo così. Senti, iniziamo subito stamattina con un collegamento telefonico. Proviamo a farlo perché vorrei contattare Giorgio Bianchi, fotografo dovrebbe essere, mi ha chiesto insomma di fare il collegamento il più presto possibile perché dovrebbe in questo momento essere in Donbass, quindi proviamo a chiamarlo, vediamo che succede, se ci risponde, se la linea telefonica regge, facciamo un tentativo e poi vediamo che succede. Giorgio, ci sei?
Sì, ci sono.
Buongiorno,
potrebbe cadere la linea, però finché riusciamo parliamo tranquillamente.
Proviamoci, dai. Dove sei in questo momento esattamente?
Allora, in questo momento sono in una colonna di giornalisti, stiamo andando verso sud, verso Volnovakia, che è questa città che è stata conquistata 3 giorni fa dalle repubbliche, dalla Repubblica di Donetsk agli ucraini. Siamo 50 km da Donetsk e 50 km da Mariupol, quindi a metà strada tra Donetsk e Mariupol.
Senti, com'è la situazione lì? Oltre a essere ovviamente una situazione di grande tensione, di grande pericolo, cosa, che aria si respira in questo momento?
Allora, io ho seguito tutta la vicenda fin dall'inizio, da Maidan, sì, proprio all'inizio del 2014 fino ad oggi. Diciamo che gli anni più brutti sono stati 2015, 2016, 2017. Da allora si è raggiunti quasi ad una situazione di stallo in cui qui diciamo i bombardamenti c'erano, soprattutto la notte, le vittime civili hanno continuato ad esserci, però diciamo che era una situazione di relativa tranquillità. E io ero stato qui recentemente nel novembre 2021 per un progetto sui minatori che sto facendo e la situazione era assolutamente tranquilla. Oggi sembra di essere ripiombati nelle atmosfere del 2015, la città di Donetsk è praticamente svuotata, spettrale, si sente di notte ma anche durante il giorno il rumore dei bombardamenti. Ieri dovevo andare in un posto dove io vado spesso, che è Spartak, che è questo villaggio vicino all'aeroporto di Donetsk, ma mi è stato impossibile per via degli intensi combattimenti. Dicevano il rischio di essere colpiti da un proiettile di artiglieria era assai elevato. Stesso discorso per Alessandrovka. E quindi niente, ieri ho dovuto 2 volte rinviare i miei progetti, poi alla fine sono andato a visitare una casa bombardata di una signora anziana che tra l'altro aveva subito già un bombardamento nel 2014 da parte dell'aviazione ucraina, e anche questa volta è stata bombardata ed è viva per miracolo. Nel 2014 perse il marito nel bombardamento.
Senti, io Giorgio ti seguo insomma da parecchio tempo e so dei tuoi, tra l'altro le tue foto andate su Giorgio Bianchi, sulla tua pagina su Facebook, delle foto veramente di grande impatto, molto molto forti. Com'è nata diciamo questa tua, non voglio chiamarla passione, ma insomma questo tuo grande interesse nei confronti di quella zona in particolare del mondo?
Ma guarda, io mi sono sempre interessato alle questioni delle rivoluzioni colorate, delle primavere arabe, sì, intendendo questi fenomeni come fenomeni di intelligence per rovesciare governi non graditi. Quando iniziarono i fatti di Maidan, capii che questo era un qualcosa di molto simile a quei tipo di episodi. Poi molte persone non sono avvezze, bisognerebbe fare uno studio approfondito, studiare Gene Sharp, Canvas, questi vari movimenti. C'è una letteratura sterminata sul web, anche se adesso stanno cancellando parecchie cose, sembra assurdo, ma anche recentemente hanno cancellato un articolo della Stampa in cui si diceva espressamente che il battaglione Azov fosse un battaglione di neonazisti. Adesso se vai sulla pagina della Stampa ti dà pagina non trovata, sì. E l'altra sera Mentana in diretta diceva che il battaglione Azov era solo una milizia inquadrata nell'esercito regolare ucraino, ma che non era neonazista, il che è contraddetto da una sterminata letteratura.
Certo.
Io dal fatto di aver cominciato a seguire Maidan, poi mi sono trovato impelagato nella guerra civile e quindi a seguire negli anni la guerra civile. Mi sarebbe piaciuto seguirla da entrambi i lati, ma le autorità ucraine a un certo punto mi hanno dato un divieto d'ingresso nel territorio governativo e quindi io non ho potuto più seguire dal lato governativo, quindi solo dal lato autonomista, e devo dire che nel tempo ho avuto sempre l'impressione che qui si sarebbe fatta la storia e che questa linea di faglia era destinata prima o poi a generare un terremoto di proporzioni, diciamo, del livello di quello che, al quale stiamo assistendo oggi. Proprio recentemente, a settembre, avevo ricevuto un premio in Calabria e avevo fatto un discorso all'uditorio dicendo di porre grande attenzione all'Ucraina, perché lì rischiavamo la terza guerra mondiale e che bisognava tutti noi, diciamo, sforzarci per la pace, ma per prevenire l'intervento russo, che era praticamente oramai quasi inevitabile a quelle condizioni.
Tra l'altro, ebbene,
recentemente sì, una signora sì, che era presente lì tra il pubblico si è fatta dare dagli organizzatori il mio numero di telefono, mi ha chiamato e mi ha detto: io devo essere sincera con lei, quello che disse all'epoca mi sembravano le farneticazioni di un folle, e mi sono anche detta: ma chi è che l'ha invitato questo tipo qua? Dice: poi oggi, quando vedo quello che è successo, mi rendo conto dell'ignoranza abissale che abbiamo rispetto a fatti epocali come questi, e che l'informazione è completamente marcia fino al midollo, e io le devo chiedere scusa perché il suo discorso è stato profetico. Ora, questo non è per sbrodolarmi, ma è semplicemente per sottolineare lo stato comatoso dell'informazione italiana.
No, ma su questo non c'è dubbio, Giorgio. Tra l'altro, leggevo proprio in questi giorni un libro scritto nel 2014 da un giornalista, scrittore polacco, che si chiama Witold Zablowski. Il libro si chiama Orsi Danzanti, e c'è un capitolo dedicato all'Ucraina in cui nel 2014 già si preconizzava un po' il fatto che si sarebbe arrivati a questo conflitto, anzi forse siamo arrivati anche troppo, diciamo, tardi rispetto ai tempi, che potevano magari essere anche accorciati se non fosse stato forse per il Covid, chissà. Però insomma era una cosa abbastanza nell'aria, soltanto noi persone, come dire, disattente di questioni internazionali, ci siamo sorpresi, no, dell'intervento di Putin in Ucraina, che poi era invece largamente atteso e appunto non...
Era assolutamente inevitabile. La diplomazia russa ha tentato in tutti i modi di scongiurarlo e di in qualche modo ricondurre le autorità europee a ragionare e a porsi come soggetto mediatore tra le esigenze della NATO di espandersi e l'esigenza della Russia di non avere testate a medio raggio a 300 chilometri da Mosca. Io certe volte, cioè spesso faccio questo esempio, no? Noi abbiamo assistito alla rivolta dei camionisti in Canada, no? Ora immaginiamo solo per assurdo che questa diciamo rivolta dei camionisti sia una rivolta organizzata da Putin per sovvertire un governo favorevole agli Stati Uniti e porre un governo fantoccio filorusso, e immaginiamo che i camionisti siano degli estremisti di destra che partono con delle manifestazioni pacifiche e poi piano piano aumentano di livello, e a un certo punto, quando ad esempio Trudeau impone loro il blocco degli stipendi, questi prendono le armi Molotov, spranghe e pistole e combattono contro, diciamo, le autorità canadesi. Immaginiamo a un certo punto che Trudeau scappi via, che i filoputiniani canadesi instaurino un governo fantoccio, che il governo la popolazione canadese che sostiene l'ex governo si asserragli in Quebec, per ipotesi, e che il governo, nuovo governo, comincia a combattere contro il Quebec per fare pulizia etnica dei francofoni filo statunitensi. Ora immaginiamo che questo Canada piano piano avanzi sempre nell'orbita russa, che a un certo punto entri in un'alleanza militare russa, che i russi avanzino l'ipotesi di piazzare testate.
Questa è una bellissima
Canada,
sceneggiatura per un film, diciamo, no, che catastrofico.
No, ma io sto facendo
sono avvenuto
un paradosso, chiaramente,
cose,
per spiegare il punto di vista russo.
Certo,
no?
Certo, no,
allora,
no, è chiaro.
A quel punto, se i russi piazzano delle testate al confine con gli Stati Uniti, cosa farebbero gli Stati Uniti? E soprattutto, l'opinione pubblica occidentale cosa direbbe se gli Stati Uniti intervenissero per impedire questo fatto?
Certo.
È questo che il ragionamento
è un punto di vista
fare.
Molto molto interessante. Senti, Giorgio, prima di salutarti, dove stai andando questa mattina? Raccontaci un po' come sarà la tua giornata oggi, insomma, lì praticamente nella linea di guerra, sostanzialmente.
Allora, oggi, come dicevo, ci stiamo recando a questo villaggio di Volnovakhia. Praticamente quello che farò è verificare, insomma, la situazione. Il villaggio è stato abbandonato dall'esercito ucraino. Quello che troveremo saranno civili, essenzialmente donne, vecchi e bambini, perché gli uomini sono stati mobilitati sotto le armi. Forse ve ne sarà qualcuno che è riuscito a nascondersi in questo tempo per sfuggire alle armi. E quindi cercherò di capire, di raccogliere delle testimonianze delle persone che possano raccontare dei combattimenti, dove hanno vissuto. Probabilmente saranno stati nei rifugi sotterranei tutto il tempo, ma mi piacerebbe sapere appunto come hanno affrontato le difficoltà, magari la carenza di cibo, di acqua, e oggi come immaginano il loro futuro sotto il controllo della Repubblica di Donetsk e non più sotto il governatorato ucraino.
Senti Giorgio, hai avuto modo di parlare, ecco, quello che farai, ma se l'hai già fatto, insomma, nei giorni scorsi, parlare un po' con le persone che sono lì, che umore c'è rispetto magari anche agli ultimi anni in questo momento? Ecco, forse l'abbiamo perso. Giorgio, sì. Ci sei? No, credo che l'abbiamo perso. Vabbè, dall'altra parte il collegamento è lì ora.
Ragazzi, siamo,
e quindi,
riusciti,
insomma,
a parlarci abbastanza.
Siamo riusciti a parlarci, ma vabbè, magari ci ricollegheremo con lui nei prossimi giorni e cercheremo, insomma, di avere altre informazioni. Un punto di vista anche interessante, perché le cose poi vanno viste nella loro completezza, e soprattutto questo conflitto va inserito all'interno di uno scenario molto organico, molto stratificato, e quindi, insomma, ferme restando chiaramente le responsabilità di Putin, però capire il contesto è molto importante, anche perché è una guerra che va avanti è un confronto che va avanti da tanti anni, purtroppo. Quindi va bene, poi continueremo a parlarne, è molto interessante. Giorgio Bianchi, vi consiglio di andare sulla sua pagina, ci sono delle foto meravigliose. Lui è un fotografo di guerra che appunto in questo momento è in Ucraina, anzi ormai dovremmo dire nelle repubbliche separatiste del Donbass, per raccontare quello che sta accadendo anche da quelle parti. Intanto arrivano i Wizard di Undone, The Sweater Song, poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Wizard con Undone, The Sweater Song, collegamento molto interessante, Maurizio, perché dal mio punto di vista ci fornisce anche un punto di vista altro, che comunque contribuisce a comporre il puzzle. Stavo leggendo effettivamente questo libro di questo scrittore, di questo giornalista polacco, si chiama Witold Slablowski, intitolato Orsi Danzanti, e racconta con una metafora, quella degli orsi, delle storie di persone che hanno vissuto in paesi ex comunisti e che poi hanno sostanzialmente cambiato vita. Perché la metafora degli orsi? Perché fino al crollo del comunismo erano solite alcune popolazioni dei paesi dell'ex blocco sovietico, in particolare popolazioni nomadi, di avere degli orsi dentro casa, di istruirli, di ammaestrarli per ballare, e questi orsi poi venivano legati con delle catene e venivano fatti ballare per i bambini, insomma, no? E quindi queste popolazioni prevalentemente nomadi si guadagnavano da mangiare facendo ballare questi orsi. Che cosa succedeva? Che poi, quando è crollato il comunismo e piano piano questi paesi sono entrati nella comunità europea, alcuni, altri no, ma insomma sono entrate delle leggi diverse, che cosa è accaduto? Che è stato impedito loro di avere questi orsi, e quindi sono andati fisicamente a prendere gli orsi che vivevano da generazioni o da tanti anni nelle mani di queste persone, li hanno proprio fisicamente tolti da loro e li hanno portati nei vari bioparchi, nelle varie zone, eccetera. È quello che racconta il libro, se, ovviamente dicendo che è assolutamente giusto togliere questi orsi, no? E facendo capire che la cosa che sarà fatta poi dalla comunità europea, delle varie leggi, sono assolutamente corrette. Però analizza il fatto che questi orsi all'inizio erano spaesatissimi dei bioparchi, perché quella realtà lì non la conoscevano, e erano abituati ad avere il loro padrone che, insomma, li trattava bene, però poi per certi versi, insomma, no, li faceva stare chiaramente in catene, quindi tutte le varie, e quindi ovviamente diventa una metafora, no? Cioè i cittadini degli ex paesi sovietici, un po' come questi orsi qui, cioè cittadini che si sono trovati a un certo punto con la loro libertà, ma anche molto spaesati, nel senso non in grado di capire cosa devono fare, perché avevano vissuto da sempre all'interno di un altro sistema, di un altro meccanismo, di un altro mondo.
Schiavitù, però il problema è quello. cioè, tu sei spaesato perché ti hanno reso schiavo per tot anni, non è, cioè, io capisco essere spaesati, capisco anche il fatto che dopo la caduta del muro quelle repubbliche sono sempre state territorie, se noi ci ricordiamo, sempre molto come caldi, se ci fosse della lava sotto la cenere, no? Che covava, ma nasceva tutto dal peccato originale iniziale, per cui quella è gente che ha vissuto per anni sotto una dittatura a tutti gli effetti, perché
sì, però...
poi dobbiamo raccontare sempre tutto, poi però c'è pure un momento nel quale alcune cose le dobbiamo pure
però Ale, è facile, troppo facile semplificare tutto e far diventare il buono da una parte e il cattivo dall'altra,
però non è neanche quello, non possiamo fare sempre il giro al contrario e arrivare pure dall'altra parte, fermiamoci a metà, no?
Ma io ho preannunciato che lui ha in questo libro spiega che è stato un bene ovviamente liberare gli orsi, però saremmo miopi, saremmo ottusi se non volessimo considerare tutto il quadro.
Ma lo consideriamo, cioè, certo che lo consideriamo.
Non mi pare, perché la tendenza è quella a semplificare, è quella sempre a dire buoni da una parte,
l'uomo della strada
dall'altra,
è normale,
nemico da una parte, amico dall'altra.
L'uomo della strada semplifica tutto, anche il costo del pane, dice costa del più e poi ignora i motivi per cui ci si arriva, quello è normale. Noi che facciamo questo lavoro ci sforziamo di stare sempre in mezzo e cercare di capire quello che succede, giusto? Ok,
dovrebbe essere così. Io vedo pochissimi ragionamenti di questo genere, perché se tu dici guardate ragazzi che ci sono dei contesti, ci sono delle situazioni, sei filo putiniano, perché si tende a semplificare tutto, perché se tu non dici una roba molto facile, molto semplice, allora vuol dire che stai da una parte piuttosto che dall'altra, cioè c'è una semplificazione
le
delle cose,
vanno indubbiamente analizzate per quello che sono, no, nessuno arriva, è un po' come un matrimonio quando finisce, no? Non è che ti svegli un giorno e decidi basta, arrivi a dire basta, però poi insomma bisogna anche capire, no? Come ci si lascia?
È quello che sto dicendo, è troppo facile.
Uno si può mettere a tavolino, allora, o si può tirare i piatti?
Per rimanere sulla tua metafora dell'amante, mi sembra come, ragazzi, queste situazioni qua, no? L'Occidente da paura, quelli vivevano sotto una dittatura, è una semplificazione, cioè sarebbe come dire mia moglie, no, mi ha tradito. E allora lei è una puttana, vaffanculo, ci siamo lasciati perché lei mi ha tradito, senza mettersi minimamente in discussione. Invece io capisco che è difficile, però arrivare a capire perché tua moglie o tuo marito ti ha tradito, perché siete arrivati a questo punto, quali sono i meccanismi della storia, qual è il percorso e cosa vuol dire? Vuol dire puntare anche la lampada su di te, no?
Sì.
E vuol dire mettersi in discussione.
Però nel frattempo in mezzo ci sono i bambini che soffrono di questa situazione,
certo,
no?
Certo.
E nella fattispecie tutti sti civili che attualmente sia da una parte che
dubbio,
dall'altra,
Maurizio, non c'è dubbio,
stanno
non c'è dubbio
subendo una
su questo, non c'è situazione. Non c'è alcun dubbio, però bisogna anche, ripeto, capire le cose,
certo,
e soprattutto bisogna capire anche qual è la nostra parte in tutto questo, no? Qual è la nostra, no, non parlo di noi tre, dico in generale, qual è la nostra responsabilità rispetto al paese in cui viviamo, al blocco in cui viviamo, alla società che abbiamo costruito, perché se no è tutto quanto un Putin è uno stronzo, che per carità è vero, Putin è uno stronzo, ha bombardato.
Insomma, la storia di Putin bisogna considerarla anche prima di questo intervento.
Tutto il contesto va studiato. Però ripeto, anche parlando di questo libro, se voi lo leggete, capite che è complicato esprimere un giudizio su una realtà che è completamente diversa rispetto alla nostra, come quella del blocco.
Lontana,
diversa.
Che ha una storia differente.
È molto, molto complicato. Certo. Comunque, vabbè, ci sono i vostri messaggi: 3899-106-600. Torniamo fra poco. Prima i Fratellis con Chelsea Dagger. Poi torniamo insieme a voi. Le notizie del giorno, le prime pagine dei giornali. Oggi abbiamo iniziato in modo un po' atipico con questo collegamento, ma non potevamo farlo più tardi perché, appunto, Giorgio Bianchi sta andando praticamente sulla linea di guerra. Speriamo che sia attento e prudente per quanto si può esserlo. Fratellis.
Radio Rock Podcast.
Cut the line, Papa Roach. La Giorgio Bianchi mi ha scritto, è stupito del fatto che sia riuscito a parlare a Radio Rock. Non ha capito che qui a Radio Rock c'è massima libertà, si può dire tutto, si può parlare di tutto. Anzi, alle volte, insomma, no, ne ho pure, abbiamo pure pagato sulla nostra pelle alcune scelte che abbiamo fatto di grandissima apertura, di grandissima libertà. C'è chi ci scrive, sono considerazioni molto interessanti, che poi ripeto non debbono giustificare nessuno, ed è tutto chiaro quello che è accaduto, però insomma alle volte restituire anche la complessità delle situazioni. C'era, l'ho ritrovato, questo estratto da un romanzo, da un libro meraviglioso di Sergei Davlatov, edito da Sellerio Mauri, intitolato La marcia dei solitari, che fa più o meno così. Ripeto, Sergei Davlatov, autore russo cacciato dal KGB, mandato in esilio, andato in esilio negli Stati Uniti, dove poi morirà, che sostanzialmente ha trovato negli Stati Uniti la sua nuova patria e una possibilità di lavoro. E lui scrive: io non discuto, lo Stato sovietico non è il posto migliore al mondo, da dissidente. E laggiù c'erano tante cose spaventose, tuttavia c'erano anche delle cose che non dimenticheremo mai. Sgozzatemi, squartatemi pure, ma i nostri fiammiferi erano meglio di quelli americani. È una sciocchezza, tanto per cominciare. Andiamo avanti. La milizia a Leningrado agiva più operativamente. Non parlo dei dissidenti, delle malefatte del KGB, parlo dei normali banali miliziani e dei normali banali teppisti. Se si urla sulla via di Mosca aiuto, la folla accorre, qui ti passano accanto. Là in autobus cedevano il posto agli anziani, qui non succede mai, in nessuna circostanza, e va detto che ci siamo abituati in fretta pure noi. In generale c'erano molte cose buone, ci si aiutava a vicenda un po' più volentieri e ci si azzuffava senza paura delle conseguenze e ci si congedava dall'ultima banconota senza tormentosi indugi. Non sta a me criticare l'America, io per primo sono sopravvissuto grazie all'immigrazione e amo sempre di più questo paese, cosa che non mi impedisce, penso io, di amare la patria che ho lasciato. I fiammiferi sono una sciocchezza, sono altre le cose importanti. Esiste il concetto di pubblica opinione. A Mosca era una forza reale. Una persona si vergognava di mentire, si vergognava di adulare le autorità, si vergognava di essere venale, furba, cattiva, le avrebbero chiuso le porte in faccia, sarebbe divenuto uno zimbello, un reietto, e questo era peggio della galera. Questo per dire che, cioè, le volte, no, le cose sono molto più complesse di quello che sembrano. Sentiamo ancora 3899 106 600, vai.
Che è successo? Avete fatto parlare una persona informata dei fatti.
Vabbè, adesso però scusate, adesso però non rompete i coglioni, ragazzi, con questa storia. Facciamo parlare persone come dire, informate sui fatti da tutte le parti, tutte le angolature, no, voglio dire, adesso non è che diventa che prima abbiamo fatto parlare i, come dire, i fantocci, i pupazzi. Allora vi scrivo per un aiuto lavorativo, ma vedete voi se è il caso di mandarlo e disturbare gli ascoltatori. Ho una casa vacanza in centro, zona Campo dei Fiori, via Giulia. Una ragazza danese che viene con il fidanzato, fine aprile, mi ha fatto una domanda spiazzante: cosa ci consigli di fare, che farebbe un romano, riferendosi a locali con musica dal vivo, degustazioni, eventi, esperienze particolari. Per capirci, hanno prenotato il tram jazz, sì, bellissimo tra l'altro,
bellissimo,
sì. Quindi intendo roba del genere. Quindi la domanda è: che posti consigliereste ad un turista qualche giorno a Roma? Bella, non è male, possiamo chiedere, no?
Certo.
Che posti consiglieresti ad un turista qualche giorno a Roma? Io, in quanto a monumenti e qualche ristorante, so fornirgli qualche indicazione, ma sulla vita mondana, soprattutto con il Covid, sono rimasto un bel po' indietro. Eventualmente profondamente ringrazio Valerio. Quindi ripeto la domanda di Valerio: che posti consiglieresti ad un turista qualche giorno a Roma? 3899 106 600, vai.
Mamma mia, ragazzi, ma che giorno è oggi? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te. Va bene, va un po' confuso. Vai, sentiamo ancora, vai. Vediamo.
Buongiorno, giovani. Ciao. Grazie, ciao. Emilio, grazie a voi per questo collegamento. È stato molto illuminante. Grazie, grazie, grazie.
Prego.
E sono andata sulla pagina di questo fotografo.
Sì.
Ne ho trovate poche di foto, va bene, comunque grazie ancora e buona settimana a tutti.
Ma come ne trovate poche? Io ne ho viste diverse, vabbè, comunque sentiamo ancora, vai.
Buongiorno.
Buongiorno. Sì, buongiorno.
Oggi, siccome è il mio
punto di Fabio. Tanti auguri, Fabio.
Per sbaglio, sì. Voi potete mettere qualche canzone, quello che vi pare.
Cosa?
Non c'ho problemi.
Beh, ok, bene.
Vi ringrazio.
Allora, ti dedichiamo, caro Fabio, ti dedichiamo il super classico, i Rolling Stones. Buona giornata, Gigi. Carla mi scrive: infatti stiamo parlando di popolazioni che hanno vissuto sotto gli zar per secoli in un sistema da schiavi della gleba, in una società massivamente rurale e isolata, poi 70 anni sotto la dittatura, non hanno mai sperimentato la democrazia come la concepiamo in Occidente, se la sono ritrovata all'improvviso senza gli strumenti culturali e antropologici per poterla gestire. Poi c'è Marco che dice invece: per questo il tifo fa male, non si è mai mai obiettivi. L'errore è stato, dopo la caduta del muro, abituare gradualmente al cambiamento. È come non forse abituare gradualmente, è come se un corpo gelato lo butti direttamente in una vasca bollente.
Però,
ancora vai, sentiamo.
Io approvo molto il fatto che comunque sia si racconti la storia anche con gli occhi di chi stava dall'altra parte,
sì,
no? In questo caso, certo, quindi anche dell'esule russo che dice sì, me ne sono andato, però c'erano cioè questo non mi fa non amare la mia patria. Troppa propaganda, quando c'è la guerra c'è troppa propaganda.
Sì. È la prima cosa che si attiva,
la guerra si fa comunque.
È vero il discorso dell'esule, è anche vero che quell'URSS non esiste più fondamentalmente.
Bene, grazie. Ale, volevi dire qualcosa? Volevi aggiungere qualcosa? T'ho interrotto?
No, no, dicevo che sul discorso del li abbiamo lasciati, come dire, non abituati a, sì, godere delle libertà, sì, individuali come noi le immaginiamo, un po' spiazzati. Mi chiedo, come avremmo potuto? Cioè, avremmo dovuto esportare la nostra democrazia abituandoli a cosa?
No.
I popoli si autodeterminano, ragazzi. Popoli a un certo
democrazia
punto,
non si esporta.
Grazie anche a tanti livelli di informazione, grazie anche al fatto che le cose non succedono mai da sole, ma c'è sempre l'aiutino di qualcuno. Però sostanzialmente la storia viene fatta da decisioni autodeterministiche dei popoli. Quando ci arrivano, ci arrivano. Come ci arrivano, ma così funziona. E così è anche lì. E così sarà pure là, a meno che non decidiamo ognuno d'entra in campo per la propria fazione. Questo è un grosso rischio.
Bene, super classico, dedichiamolo allora a Fabio, i Rolling Stones di Painted Black.
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
E allora Painted Black, i Rolling Stones. Tra poco un po' di vostre osservazioni, i vostri contributi al 3899 106 600. Le prime pagine dei giornali, naturalmente si parla di attacco russo a una base militare ucraina vicino al confine con la Polonia, che secondo i primi bilanci ha provocato 35 morti. La preoccupazione per un'estensione del conflitto, le notizie in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Le altre notizie principali sulla guerra fra Russia e Ucraina sono l'uccisione di un giornalista americano ad Irpin, la richiesta di aiuti militari della Russia alla Cina, l'incontro fra le delegazioni di Cina e Stati Uniti che dovrebbe tenersi oggi a Roma per rilanciare l'azione diplomatica per fermare il conflitto, e i profughi ucraini, oltre 2 milioni che sono in fuga dalla guerra. Fra l'altro c'è stato anche, perché poi le disgrazie, piove sul bagnato, sull'A14 un autobus, sì, su cui viaggiavano profughi ucraini si è ribaltato sull'A14, una donna è morta. Tu pensa, dei scappi dall'Ucraina per salvarti, per trovare rifugio, per trovare un po' di pace, un po' di tranquillità, sali su un autobus e fai un incidente in Italia, sull'A14, vabbè, incredibile. C'è stato poi tra l'altro un attacco missilistico nella città curda di Erbil in Iraq, quindi insomma anche un bel conflitto.
Beh, buono,
tra Iran e Iraq, lo potremmo modo mettere in campo. La Cina ha istituito un lockdown a Shenzhen, che è una delle sue città più grandi, lockdown 17 milioni di abitanti a
66
Shenzhen.
Casi o qualcosa del genere,
66 casi, quindi 3.400 in tutto il paese, 66 a Shenzhen, chiusa la città.
Diciamo che l'hanno presa un po' di petto,
proprio molto seriamente,
non l'hanno presa
così
bene comunque.
E poi c'è una brutta notizia che riguarda il cinema, perché è morto l'attore William Hurt, aveva 71 anni, quindi giovane. Diciamo molto giovane, celebre per la commedia Il Grande Freddo, fra l'altro, il thriller ambientato a Mosca, a Gorky Park, entrambi dell'83, poi Il figlio di un dio minore, film drammatico, l'86, Dentro la notizia, film sul giornalismo televisivo, 87, diciamo che è un attore molto legato agli anni 80, ha vinto tra l'altro l'Oscar come miglior attore protagonista per Il bacio della donna, Ragno, 1985, e quindi insomma poi ha recitato in tantissimi film, ha lavorato anche con Woody Allen in Alice, Fino alla fine del mondo di Wim Wenders, insomma, e tanti altri film. Morto a 71 anni appunto William Hurt. Allora sentiamo cosa avete da dire. Oggi è il compleanno del mio compagno Enrico, che non è Fabio. Chi lo dice che non è Fabio Enrico?
Attenzione, anche perché Fabio attenzione, molto spesso sai. Usa farsi chiamare dagli
Enrico.
Stretti,
sì, Enrico. Enrico, magari Enrico è magari il tuo amico Enrico, il tuo compagno Enrico ha una doppia vita magari, no? E quando tu non lo vedi di nascosto da te si fa chiamare Fabio,
e cambia anche la voce,
e cambia voce, attenzione, cambia lavoro. Attenzione, potessi tornare indietro ai miei 50 anni, l'età più bella. Poi sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Buongiorno. Volevo farvi soltanto un saluto. Sono stata via una settimana, sono andata in montagna a
Abbiamo sentito la tua mancanza, Barbara.
Non ho quasi a dirlo, ho visto i tempi.
No, no,
però
perché? Assolutamente
no, è vero, lo sai.
Era capitata sta vacanza e l'ho sfruttata.
Lo sai che però ci ho pensato.
Una buonissima giornata.
Ci ho pensato pure io, però, a questo fatto. Che no, ci ho pensato, giuro, no, ci ho pensato. Sì. Guarda, non fingo. Ho messo una foto su Instagram, mi pare. Oppure non mi ricordo delle storie che stavo da qualche parte, forse quando sono andato a Nizza. E ho pensato, certo, io sto qui a dire che sono a Nizza, a fare, quelli stanno lì e si ammazzano. Cioè, un pochino ci pensi.
Forse nel postare le cose uno può farsi lo scrupolo in più. Nel viverle
no, poi
io
non me lo so, no, non me lo so fatto lo scrupolo, nel senso che poi l'ho pubblicato uguale, perché no, non ha senso.
Lo potrei capire, però nel viverle io invece penso che bisogni proprio, in realtà, noi sì, dovremmo proprio cercare di provare a celebrare le piccole occasioni che la vita ci dà.
Sì, però effettivamente ci pensi, no? A questa da qua, dici, io sto qua, che mi diverto, che sto bene, poi la guerra. Però la guerra c'è sempre stata, ovunque, infatti, nel mondo no, ci sono state no, guerre, sì, esatto. Quindi insomma non è che poi ti puoi fermare. Buongiorno ragazzi, purtroppo mi sono perso l'intervento radiofonico e anche il titolo del libro citato da Emilio. Potreste darmi dei riferimenti qui in chat sul canale per recuperare. Sto in giro e non posso prendere appunti facilmente. Bene, stai, intanto magari ti scriviamo qualcosa qua, ti scrivo qualcosa qua, poi tra l'altro sul nostro canale Telegram avrete tutte le informazioni, perché come
segniamogli
al solito
a pescare,
condividiamo tutto. Provate ad immaginare la caduta del regime della Corea del Nord, non basterà portare il benessere, ma ci vorranno tanti psicologi per spiegare che per oltre 70 anni hanno vissuto fuori dal mondo e gli sono state raccontate anche un sacco di cazzate, eh. Diciamoci pure le cose come stanno. Allora, unpopular opinion, ci scrive qualcun altro, mi spaventano le persone che esprimono forti opinioni su questioni di geopolitica che fino all'altro ieri ignoravano totalmente, schierandosi come se fosse un derby. C'è una cosa su cui potremmo riflettere, è proprio l'ignoranza, l'importanza dei privilegi di cui godiamo, visto che a quanto pare la pandemia non ci ha insegnato lo spirito di fratellanza. Ci
sì,
scrivono, va bene, 3899 106 600. Allora io vi ricordo che potete supportare Radio Rock in modo semplicissimo: se avete un account Amazon Prime è una passeggiata, vai su gaming.amazon.it, accedi con le tue credenziali Prime, clicca sull'icona del tuo profilo in alto a destra e collega l'account Twitch. Entrate su Twitch, cercate il nostro canale Radio Rock 106.6 e vi abbonate non pagando, ma appunto sfruttando, spuntando la casella usa abbonamento Prime. Il gioco è fatto, in cambio riceverete speciali emoticon, lo stemma fedeltà, una chat esclusiva e potrete guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari. E per chi si abbonerà entro le 10, una canzone in omaggio gliela regaliamo noi, e anche se vuole una dedica, se questa persona vuole una dedica, a chi vuole, sostienici, basta un click. Radio Rock, tutta un'altra storia, arrivano in Nirvana, torniamo fra poco, vai!
Radio Rock Podcast.
Afghan Wigs con I'll Make You See God, le 8 e 11 minuti su Radio Rock. Carica l'app iOS e Android Radio Rock, usala per ascoltare la diretta da smartphone e tablet ovunque tu sia, senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione. Con l'ultimo aggiornamento potete conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni. Sai, Mauri, che ho pensato prima, pensavo che la complessità, adesso poi leggiamo anche il messaggio di Martina, la complessità, l'editoriale di Martina, però che non è arrivato gli audio oggi, quindi vabbè, spaventa, devo dire la verità.
Sì.
Io l'altro giorno mi capitava di parlare con un mio amico Novax, no? E gli ho detto una serie di cose, ero d'accordo su una serie di cose che non hanno funzionato nel modello e nei diktat, nei decreti governativi, certo, eccetera eccetera. E lui mi ha detto: ah, vedi che la pensi come me. E ho detto: no, non la penso come te, perché io sono profondamente convinto dell'efficacia dei vaccini. Però il fatto di essere convinto, cioè noi non dobbiamo, secondo me, confondere la nostra identità, cioè quello che noi pensiamo, col fatto che si possa contaminare anche quello che noi pensiamo con opinioni diverse, con situazioni diverse, capire il contesto delle cose, che non vuol dire che poi questo fa di noi un Novax se critichiamo l'operato, alcune cose, magari non tutto dell'operato del... Però io alle volte ho l'impressione che abbiamo paura di sporcarci le mani con qualcosa che non è la nostra sicurezza personale. Perdonami se dico questa cosa, Maurizio, però la sento e la voglio dire, poi magari tu mi direi.
Sì.
Mentre parlava Giorgio Bianchi, a un certo punto io non l'avevo perché faccio sapere me, sì, sono arrivato alle 7 stamattina e ho detto: ragazzi, ci abbiamo un intervento subito perché questo fotografo che voglio contattare sta in Donbass e dopo non può parlare, quindi non ho avuto modo di presentarvelo. Quando Giorgio, che sta, ripeto, in prima fila in Donbass e sta facendo un reportage fotografico, è stato varie volte in Ucraina, mentre parlava, a un certo punto io ho notato sul volto di Maurizio,
sì,
che si stava, era particolarmente corrucciato, particolarmente quasi dispiaciuto. E io l'ho questa cosa qua l'ho interpretata, però magari tu mi dirai che non è vero, però l'ho interpretata come un: se mi toccano le mie sicurezze, se mi toccano la mia identità, questa cosa mi destabilizza, mi mette paura. Cioè, se c'è qualcosa che turba l'idea che io mi sono fatto, che noi siamo dei grandi, che Putin è una merda, che è così, punto e basta, il conflitto è andato così, queste sono le mie certezze. Se qualcuno entra in trasmissione e dice una cosa che è un po' diversa, questa cosa qua mi costringe a pensare a una cosa che io non voglio fare, che noi non vogliamo fare, non solo te,
no,
in
no,
generale.
No,
io l'ho interpretato, però magari è stata la mia...
Sei andato un po' oltre, nel senso che la conoscenza non mi ha mai spaventato in realtà, anzi, ma sempre molto incuriosito.
Ma io dico te per dire uno qualsiasi, senza, certo. Non è che...
No, però qua ci stavo io,
magari
chi... No, io quando Giorgio ha detto perché l'informazione in Italia non funziona, e poi allora io in quel momento ho pensato, ma perché nel resto del mondo questa situazione è stata illustrata, è stata presentata, per cui perché un po' questa retorica per cui in Italia le cose non funzionano, certo, un po' mi ha stancato. Il mio storcere forse è stato fondamentalmente su quello,
su quell'aspetto lì, su quello sono d'accordo anch'io.
No, per quanto riguarda il resto, ti ripeto, era una situazione che insomma era bollente.
Ma per capire un po' di cose, per capire un po' di meccanismi, perché per carità, poi ripeto,
ma è giusto capirlo, è giusto analizzare, poi, secondo me, perché le cose sono sempre molto più complicate.
E quando uno
di
dice voglio capire alcuni meccanismi, Maurizio, non è che vuol dire che sta giustificando, perché
io
ho letto qualcuno, però ha giustificato Putin. Dal mio punto di vista non ha giustificato Putin, poi magari lui lo giustificherà, non lo so, magari lo richiamiamo e lui dirà sì, Putin è un grande, non ha fatto questo, non mi pare che abbia fatto questo.
Poi non ha detto questo.
E comunque, anche se lo facesse, io rimango della mia idea che, che gestire la complessità, che capire la complessità è comunque importante, anche confrontarsi con gente che pensa eventualmente che Putin è un grande. Cioè, io ho intervistato, venuto qua, ho intervistato Iannone di Casa Pound, non posso
Putin.
Ma io intervisterei tranquillamente anche Putin, ma magari ci concedesse un'intervista a Putin. Cioè, io parlo con tutti, mi confronto con tutti, perché ci mancherebbe, anche chi ha le posizioni più diverse dalle mie. Quando hai suggerito la fine dell'impero, di Enrico Franceschesi, l'ho letto affiancando la Buonanotte signor Lenin di Terzani, e qualcosa in più sull'enormità della Russia l'ho capita. Invece qual è il suggerimento di lettura di oggi che non ho afferrato? Ciao Tommaso, ti ho mandato un link, caro Tommaso, comunque lo ripeto, Orsi danzanti di Witold Slablowski, che è uno scrittore, un giornalista polacco. La Martina scrive: l'intervento di Bianchi mi lascia un po' interdetta. Vedi, è un po' quella roba lì, secondo me, che dicevo di Maurizio. Cioè, quando qualcuno propone qualcosa di diverso, ci ha interdetto, perché secondo me va un po' contro quella che è l'idea che ci siamo fatti. Comunque, va bene, comprendo che la complessità delle situazioni richiede il racconto della vicenda da diversi punti di vista, ma c'è sempre un però. Quindi Putin si sarebbe sentito legittimato a intervenire per la minaccia dell'espansione occidentale? E perché dovrebbe prevalere la sovranità russa rispetto a quella ucraina? L'Ucraina non è, al pari della Russia, uno stato sovrano in grado di autodeterminarsi? Ma naturalmente sì, la risposta è sì, ovviamente, tutte queste domande. E volendo portare alle estreme conseguenze il mio ragionamento, ammesso, secondo me non concesso, che la matrice dell'intervento russo sia realmente la denazificazione dell'Ucraina, perché dovrebbe essere legittimata solo la dittatura russa? Noi con i russi ci dialoghiamo e ci intratteniamo rapporti commerciali, come è normale che sia sullo scacchiere internazionale, ma questo vuol dire riconoscere e legittimare quella dittatura. Perché cazzo l'Ucraina non dovrebbe essere libera di eleggere neonazista all'interno del governo? Non che io sia fino nazista, ovviamente, come ho anticipato, ragionamento estremo, ma fino a prova contraria, in Ucraina almeno le elezioni sono libere, cosa che non si può dire della Russia, dove oltretutto in 14 giorni sono stati arrestati migliaia di dissidenti e dove, voglio ricordare, non si ha libero accesso a fonti di informazione libera. Per questo per rispondere anche alle accuse sulla nostra informazione, che per quanto marcia resta libera. Diverso il tema di chi non sa discernere fra le varie fonti di informazione. Poi, per carità, è solo il giudizio di una che sicuramente, per quanto riguarda per quanto preoccupata, la mattina si sveglia sempre nel letto di casa sua al sicuro, però non riesco a assimilare fino in fondo l'intervento di questa mattina. No, io su queste cose che dice Martina sono perfettamente d'accordo, sono cose di buon senso, il che non vuol dire che non si possa capire un po' il quadro generale.
Altrettanto si deve formare un'idea che tenendo conto della complessità, ci consenta anche di capire da che parte bisogna andare. Ripeto, perché allora a questo punto ripeto, sarebbe più
coerente. Ma da che
coerente
parte vogliamo andare? Sa? Più di quello senso... che vogliamo? Vogliamo bombardare la Russia?
No.
Guarda che è una situazione
non dobbiamo bombardare
complessa,
la Russia perché
no, ma mi chiarificherei quello che è stato fatto, secondo me, è, diciamo che dal mio punto di vista è giù. Non credo che avrei potuto fare cose molto diverse se fosse stato un governante.
Non
cosa
tu, chiaramente, però poi giustamente, perché poi lo stesso rischio che si corre dalla parte che non vuole sentire quello che succede nel Donbass e quindi dice no, Putin è un mostro, allo stesso modo si fa il giro, e anche dall'altra parte chi vuol considerare tutto ti dice
a me fa incazzare sta cosa, ti giuro, guarda, mi fa incazzare, perché non è che allora non è che non si possono dire entrambe le cose, cioè
tu guardi sempre tutto
cazzo,
dal tuo punto di vista,
ma Putin è un mostro, si può dire comunque,
tu
cioè
guardi,
non è che se
però,
tu
se
vedi
tu
la
non
complessità...
ascolti le persone, io ti sto dicendo che la stessa cosa che noi critichiamo e cioè non dobbiamo arrivare a dire che siccome Putin è un mostro non vogliamo capire nulla, fai il giro dall'altra parte e ti dice siccome però anche di là c'è quella roba, e quindi sono entrambi gli stessi errori, no?
Certo.
Sì, però comunque allora, sono due estremi, no?
Esatto, allora noi non dobbiamo cercare di andare laggiù, dobbiamo provare a stare nel mezzo. Nel mezzo significa comprendere quello che accade alla luce di quello che è accaduto, ma avere anche la visione su quello che potrebbe accadere. Solo in quel modo possiamo cercare di salvare quello che ci abbiamo intorno.
Ora ti leggo una pagina. Io l'ho trovata.
Purtroppo ci sono e ci saranno.
L'ho
sempre,
trovata illuminante. Ah, no, non ce l'ho più. Dov'è che l'ho salvata? Aspetta, vediamo se l'ho gettata. Aspetta, dovrei avercela qui da qualche parte. Di questo libro che stavo leggendo, 2014, scrive in questo libro l'autore. Ecco qua. Allora, scrive: senti, mentre noi ci trovavamo sul ponte di frontiera, la diplomazia di Bruxelles stava pensando a come spostarla più in là, questa frontiera, ovvero come invogliare l'Ucraina a fare riforme. 2014, scritto questo libro. Affinché un giorno entri nella comunità, o perlomeno si leghi definitivamente ad essa. Ancora non sapevano che di lì a poco il presidente Viktor Yanukovych avrebbe mostrato all'Unione Europea il dito medio. Gli ucraini sarebbero scesi in piazza per manifestazioni pro-europee durate diverse settimane, finite con la morte di qualche decina di dimostranti e di conseguenza con la fuga di Viktor Yanukovych dall'Ucraina. Ancora non sapevano che poco dopo Vladimir Putin avrebbe strappato la Crimea all'Ucraina. Ma gli ucraini con cui ho parlato una cosa la sanno fin troppo bene. 8 anni fa il loro ingresso in Europa non sarà una strada cosparsa di rose. Non entreremo mai in Europa, dice Alexander, autista che arriva alla sbarra con un furgoncino pieno di persone. I suoi passeggeri stanno tornando da un lavoro stagionale in Polonia. Hanno raccolto fragole, poi lamponi e pomodori, infine mele e susine. La stagione sta finendo e la gente ritorna, dice Alexander. Qualcuno ancora è rimasto. Portano i funghi nei punti di raccolta, ma poca roba. E l'Unione Europea, la prima cosa, la più importante, è che Putin non ci lascerà andare. Per lui l'Ucraina è un pezzo di Russia e basta. Non accetterà mai di darci all'Occidente, dice. Mentre gli ucraini che tornano dalla stagione dei campi annuiscono. Del resto il Donbass, cioè l'Ucraina orientale, si unirebbe volentieri alla Russia. Lì parlano russo e ancora oggi rimpiangono l'Unione Sovietica e dicono che era un paese fantastico e tutti avevano un lavoro. Ma che in URSS negli anni 30 Stalin ha fatto morire di fame 10 milioni di ucraini, questo non interessa a nessuno? La mia bisnonna è morta durante il Holodomor, la più grande carestia. Scuote la testa un signore anziano col berretto. Mi chiamo Alexander Kokudin. Un tempo lavoravo come fuochista in un circolo della cultura, ora sono in pensione. Mia mamma raccontava che negli anni 30 le persone mangiavano la terra e si mangiavano a vicenda per sopravvivere. Le madri soffocavano i bambini perché non soffrissero. Tempi terribili. La Russia non ha mai chiesto scusa e ora minaccia che se firmiamo l'accordo con l'Unione Europea per punizione ci faranno di nuovo morire di fame. Chiuderanno i confini e non venderemo né compreremo più niente. Raddoppieranno o triplicheranno il prezzo del gas. Questo succedeva 8 anni fa. Quindi diciamo che è tutto quanto già stabilito, no? Era tutto quanto già chiaro.
Cioè, tu capisci che no, era chiaro. Io non penso neanche che a Putin freghi un cazzo del Donbass e della Crimea. Li ha presi perché gli conviene prenderli. Capisci? Allora, però, se stiamo
anche questa mi sembra una semplificazione, però
è semplice,
vabbè. Red Hot Chili Peppers,
18, va bene così.
Radio Rock Podcast.
Red Hot Chili Peppers con Black Sabbath. È più complesso di così, è più complesso. Non faccio altro che ripetere questa frase. Allora, è possibile sapere da dove viene questo estratto? Grazie. Allora, guarda, ti mando anche a te il link, così almeno sai da dove. Ecco qua, da dove tratto facciamo prima, va? Ti mando il link della pagina dell'editore Keller, che è l'editore appunto del libro che ho citato. Come hai appena detto, il come fare lo struzzo, sì, un po' come dire, non voler vedere, ma è diverso di fare lo struzzo, perché fare lo struzzo è come dire, non voler vedere le cose circostanti. Qui è una cosa diversa ed è una tendenza umana che ho io, che ha Maurizio, che ha Alessandro, che abbiamo tutti, cioè quella di semplificare le cose per trovare la nostra identità più facilmente. Cioè siamo di qua e di là, come facevamo negli anni Ottanta, quando c'erano i film americani che dicevano che noi eravamo i buoni, eravamo quelli virtuosi, e poi ci stava il russo, che se vai a vedere il russo era sempre un po' strano, no? Era un po' mezzo matto, era un po' tipo Putin, no? Era un po', era cattivo. Cioè, se tu ti ricordi i film anni Ottanta, sì, i russi erano tutti così, no? Vabbè, non erano normali, erano tutti strani.
Però poi uno si chiedeva anche il perché, no? Ma perché uno poi agisce in quel modo? Chiedersi il perché delle cose è fondamentale. Poi avere delle idee
Vabbè. Allora Igor scrive: me lo mandi anche a me il link del libro che hai citato, per favore. Sì, te lo mando subito. Come si chiama quel libro che hai citato, Emilio? Scrive Andrea. Ecco, te lo mando subito. Consiglio di guardare l'intervento del professor Orsini in Commissione Strategica Esteri Senato 2018. No, però il professor Orsini l'ho visto da Corrado Formiglia a Piazza Pulita un paio di volte. Ha detto delle cose anche interessanti, sì, anche importanti. Poi anche lì è stato confuso, perché lui ha detto delle robe sulla NATO, sull'Unione Europea, e lì è diventato, allà stai difendendo Putin, perché è un attimo, no, che poi diventa stai difendendo Putin o l'aggressione russa, vai.
Allora io non so voi, ma una delle frasi più ricorrenti che sto sentendo tra Novax e complottisti è: e beh certo, dopo la pandemia che ci voleva la guerra, ma se sapeva, ma questo lo se sapeva, lo dicevano.
Sì,
ma
perché? Te, se ci voleva
dicevano chi?
Allora, quando senti queste cose dici veramente allora,
ci voleva la guerra.
Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana.
Ok, allora mi propongo di mettere Rocky, Rambo e Sting di Venditti. Ti ricordi Rocky, Rambo e Sting?
Come no?
Raccontava tantissimo gli anni 80 quella canzone lì. Da cos'era? Da Cuore? O da Venditti? No, da Venditti e Segreti forse. Era fine anni 80. Mauro, buongiorno, potresti mandare anche a me il link? Grazie, guarda, te lo mando subito, Mauro. Senza... ti ho mandato un link porno, mi sa. Anal, vabbè,
che va bene uguale.
Va bene uguale. Dai. Sabina, pure a lei. Ma a lei, a Sabina cosa mandiamo? Un link?
Non mandare l'anal, mandare. No, il libro.
Scusa, Sabina ha mandato Double Penetration, ho mandato addirittura. Sono fatto così, Sabina, abbi pazienza, sono fatto così. Allora, sì, grazie, l'intervento del professor Orsini.
Io
va bene, grazie.
Per risolvere le problematiche bisogna comprenderle prima di tutto, quindi non si tratta di giustificare questo o quella posizione per quanto riguarda la guerra in Ucraina, fermo restando che una guerra è sempre qualcosa da evitare nel modo più assoluto.
Oh, tra l'altro, scusa un attimo se ti interrompo. Avete visto il video di quasi comico, se non fosse drammatico? Piazza Rossa, manifestazione. Sì. Non so se l'avete visto. Interviene una ragazza contro Putin e dice: no, perché Putin insomma, sta sbagliando, non dobbiamo fare questa cosa. La travolgono proprio. Cioè, proprio la sai che tipo il placcaggio a rugby, no? Cioè, la travolgono, la prendono, la trascinano via e la portano sul cellulare della polizia. Dopo qualche secondo arriva un'altra ragazza che però dice: no, io posso spendere una parola a favore di Putin, secondo me sta facendo delle ottime cose, delle cose molto buone, ed è giusto che questo intervento, perché ha ragione perfettamente lui. Dopo 3 secondi, boom, la portano via pure lei. Nello stesso modo
non si può parlare, via.
Perché stava in piazza, fondamentalmente.
Esatto, secondo me loro non hanno neanche sentito. Questa è la follia del potere, la follia della dittatura, di questi poteri malati, no? Che non importa nemmeno quello che dici, no, se stai là e stai parlando alle telecamere, vuol dire che sei anche lì è una semplificazione del pensiero, no? Cioè, se stai lì e parli, 2 più 2 fa 4, sicuramente stai parlando contro, stai dicendo qualcosa di contro.
O comunque,
cioè,
c'è la possibilità che tu possa farlo.
Si può mettere su Telegram il link.
La ragazza credo che cambierà opinione.
Mettiamolo. Allora, come è evidente che il mondo ha un problema. Si chiama Vladimir Putin. Come se avessimo solo un problema, saremmo. Comunque, come si risolve? Ce lo dice Alessandro Tirocchi. Non credo con le bandiere della pace. non credo con le bandiere della pace.
Io dico, speriamo che non sia con quello delle bombe.
No, io dico che in realtà va capito tutto e quindi è chiaro che ci sono mille sfumature. Poi però dico anche questo. L'importante è però comprendere, perché sennò ripeto, è come dire come posso dire, la Germania che sfocia poi nel nazismo sfocia in quella roba lì perché Hitler fa presa su un'opinione pubblica massacrata dopo la prima guerra mondiale,
capirlo, no?
E quindi dà retta a Hitler, no?
Perché questo non fa di un nazista come... però esatto. Dire questa cosa,
quindi quello che io dico, teniamo conto di tutto, poi però ragazzi la storia purtroppo riduce la filosofia che noi possiamo fare eccelsa a volte a delle scelte che si prendono, e quindi anche continuare a dire perché l'Unione Europea, perché la NATO, voi cosa decidete, perché altrimenti diciamo il comportamento che farebbe scopa con questo pensiero sarebbe dire, e a questo punto forse sarebbe meno ipocrita, lasciamoli fare sti cazzi.
No, ma scusa, dire ragazzi abbiamo fatto bene a intervenire come, come siamo intervenuti, il che però non toglie che abbiamo delle responsabilità che dobbiamo sistemare.
No, ma ti dirò di più, ragazzi, dopo averla sistemata riparliamo proprio di quello che
Marco
significa,
dice che
la NATO,
chi è Marco qua? Hanno anche arrestato una ragazza che mostrava un cartello bianco senza scritte, l'avete vista questa scena? Una ragazza che aveva un cartello bianco, l'hanno portata
non
via,
non si può fare via.
Il hanno problema portato è via una ragazza con un cartello completamente bianco.
Noi
Carla,
possiamo poi capire tutto, analizzare tutto, il problema è che poi la storia non si fa solo su quello che ha detto Alessandro ma anche sul numero dei morti.
Sì, vabbè, poi Nicola dice quello. Anche a me il link please, allora aspetta che ti mando il link, Nicola. Poi c'è un messaggio da parte di chi è qua? Paolo, che scrive link per favore. Guarda,
possiamo
ti mando...
darlo solo a quelli che fanno parte del nostro gruppo.
Sì, solo allora, se vi iscrivete a Telegram ve lo diamo, se no al gruppo The Rock Show.
The Rock Show.
E lo mettiamo lì, anzi cioè, lo mettiamo lì.
La metti lì.
Così almeno mandi il link anche a me. Grazie, scrive Fabio. Te lo mando subito.
Democrazia? No, se fai parte del nostro partito va bene, altrimenti no.
Bravissimo. Via. La ragazza che hanno spacciato per blogger è morta e anche il suo bambino, dice qualcuno al 389. Non la, questa notizia qua non la sapevo.
La ragazza che scendeva incinta
da sapevate voi?
Pediatrico,
no, sì, non fosse morta, no, sia morta,
però girava in questi giorni la voce che fosse un'attrice pagata,
che non
per
era
fare...
poi è stato smentito, non era vera, una fake news, è tutto quanto, però che sia morta io non l'avevo trovato. Vabbè,
no,
cerchiamo, intanto pubblicità, torniamo fra pochissimo. Ah, fra poco anche il dottor Cole in collegamento telefonico, quindi pronti dall'Ucraina anche lui, pronti con le domande per il dottor Cole fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Scorso un anno esatto dall'ultimo Delta Cream, Black Keys annunciano l'uscita il 14 marzo del nuovo Dropout Boogie, undicesimo disco in studio per Patrick Carney, Dan Auerbach, al quale hanno preso parte anche Billy Gibbons degli ZZ Top, Greg Cartwright dei Running Sound e Angelo Petraglia dei Kings of Leon. Benissimo, diamo il buongiorno e il ben ritrovato qui su Radio Rock alle 8:41 minuti al nostro dottore Roberto di Studio Call.
Buongiorno.
Ciao Roberto.
Buongiorno.
Come stai? Come stai? Tutto bene?
Molto bene, voi come state?
Bene, 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 tutto bene, tutto a posto, tutto sommato. È lunedì, quindi insomma, no? Più di tanto, però più o meno, insomma, ripartiamo. Intanto ci sono un sacco di domande qui al 3899-106-600.
Direttore, mi perdoni.
Prego, prego.
Vorrei dire due paroline rispetto alla questione, diciamo, dittatura e democrazia.
Vai.
Allora, lo sapete qual è il mezzo di informazione che più ha aiutato le persone o aiuta le persone nei periodi di dittatura, negli stati dittatoriali? Vi rispondo io, è la radio. Perché
Bravo.
Sono così innamorato della radio? Perché per esempio ho qualche ricordo familiare in Romania durante il periodo di Ceausescu. L'unico modo per rimanere informati rispetto a quello che succedeva nell'Occidente, che come avete detto giustamente voi, tutti, era tutto chiuso, non si poteva sapere in teoria nulla su quello che c'era, che succedeva al di fuori dei confini rumeni, era mettersi di nascosto in una camera lontano dal muro di separazione del vicino di casa, che poteva essere sempre una spia purtroppo, e ascoltare Radio Europa Libera. Put that up, you won't. Non vi sento, ragazzi.
Come cantavano i REM, no? Radio Free Europe. Radio Free Europe. Allora,
Europe, esatto.
Sì, dei REM. Allora, caro Roberto, sì, è proprio così. Hai perfettamente ragione. Le esperienze delle radio, della grande Radio Free Europe, Radio Europa Libera, ma delle radio libere ai confini, no? Del mondo libero, che in qualche modo poi riuscivano ad arrivare agli abitanti delle città sotto dittatura. Caro Roberto, allora qui c'è Empedocle che manda un messaggio,
sì,
e che Empedocle, scrive: buondì dottore Roberto, è pur vero che parlando di carie possiamo salvare il dente o i denti senza ricorrere sempre per forza all'espianto?
È pur vero.
Ora, intanto partiamo dal presupposto che non stiamo parlando di un organo vitale, quindi non è non dobbiamo espiantare un cuore, ovviamente.
Pedocle,
però
l'espianto.
Però comunque, caro, pedocle o Aristide, sì. Allora, è ovvio che si può salvare un dente, che è semplicemente creare, anzi sarebbe opportuno fare un controllo ogni 6 mesi e un'igiene, quindi ogni 6 mesi, in modo che si possa trovare l'eventuale carie, curarla molto semplicemente, sì, senza neanche devitalizzare il dente e senza arrivare quindi per nessun motivo all'estrazione, ovviamente. Poi se si dovesse arrivare, ovviamente c'è l'aiuto dell'implantologia TAC guidata, ma insomma se si può evitare, meglio da tutti i punti di vista.
Ottimo, intanto abbiamo sempre il REM sotto, eh? Va bene, allora vediamo un po', c'è Piera invece, seleziono per i vostri messaggi al 3899 106 600, li modifico leggermente, ma di poco, però il messaggio, diciamo, è quello. Salve dottore Roberto, scrive Piera, ricordo ancora i nostri pomeriggi a via del gazzometro quando eravamo giovani e tu mi baciavi con la scusa di controllare la mia arcata dentale. Ora io però mi chiedo, posso prenotare una visita di controllo senza impegno e poi decidere come procedere? Dottore Roberto, cosa che non ci hai detto?
Ma che ricordi, ma che bello!
L'hai ricordato?
Gazzometro. Mamma mia, volevo controllarti sia i denti che la lingua.
È stato un momento
bellissimo della mia vita, assolutamente. Puoi tornare quando vuoi, per te ovviamente, come per tutti gli ascoltatori di Radio Rock, la visita è assolutamente senza alcun impegno. Poi se per caso ti ricordi, sotto quelle tue ascelle bellissime, depilate, lavate, devi portare un vinile. E se non sono più lavate e depilate, sono pieni di peli, lava almeno il vinile, portalo e vedrai che avrò un'attenzione in più.
Ma secondo voi si è ricordato il dottor Cola di Piera o sta facendo finta?
No, ma guarda, io da quello che ho capito in alcuni pranzi, ecco, lui la ricorda sempre con grande
affetto
e romanticismo, la povera Piera.
Bello,
sarà
bello.
Una delle tante che ha avuto, ti pare che si ricorda?
Tu dici che non si ricorda invece?
Ma questo lo vedi così, ma questo va in giro e fa strage di cuore.
Beh, ho difficoltà a ricordarmi anche tutte le mie mogli, però invece Piera la ricordo perché devo dire che insomma era bellissima, esatto,
l'arcata di Piera.
Che arcata meravigliosa. Allora, sai,
l'Arc de Triomphe era chiamata, ti dico tutto, non voglio aggiungere altro.
Non diciamo,
una puntata di Seinfeld in cui Elaine, una delle protagoniste, esce con un medico che è un medico specializzato in questioni oro dentale, non so, è un medico della bocca, non so. E a un certo punto lui comincia, le fa tirare fuori la lingua e fa: vedi, perché guarda che bella la lingua. Allora, guardi questi puntini, sono, e gli spiega le papille gustative, spiega, e lei fa: va bene, grazie.
È stata una bella
serata, grazie, adesso torno a casa. Va bene, caro dottor Cole, sceglici il super classico anche quest'oggi, vai.
Oggi super classico, Johnny Cash con Heart.
Meravigliosa la cover dei Nine Inch Nails di Johnny Cash, Heart. Vi ricordo, Studio Call in Piazza del Brone 31, per info studiocall.com, 0679 346, WhatsApp velocissimi al 334 840 7923. Grazie dottor Call, alla prossima.
A voi ragazzi, ciao.
Studio Call, ciao.
Radio Rock super classico, Radio Rock Podcast.
If I could start again. Bella questa massima che mi hai detto prima di... Cos'è che stai andando a pisciare? Cos'è che hai...
No, mentre ero là con il piffero in mano.
Sì, cosa pensavi, Mauri? Cosa pensavi?
Sai che io le maggiori riflessioni e le migliori idee mi vengono mentre faccio
un ma è normale quello, perché è un momento...
In mano, è strano.
No, perché è un momento di tranquillità in cui ti astrai dal contesto, in cui hai modo di pensare. Dai,
i
normale,
nostri problemi nascono sempre dal sentirsi qualcosa che non sia semplicemente sentirsi umani. Per
bello.
Uomini, donne, gay, italiani, americani, sì, polacchi, francesi, è sempre, beh, quello.
Allora, anche a me il link, quello, scrive Carlo, va bene, no, ti mando il link, caro... aspetta, gli stavo mandando una canzone
sul canale Telegram del The Rock Show.
Sì, sì, sì,
su. Voi vi iscrivete, cercate su, no, Telegram,
no, ragazzi, se non
The
vi...
Rock Show, e lì, no, trovate il link del libro.
Aspetta un secondo, se non si iscrivono sul canale Telegram non glielo mandiamo, c'è poco da fare, eh. Vi dovete iscrivere.
Adesso
sul canale Telegram. Carlo, Carlo, ti mando il link, benissimo. Poi Emilio, puoi mandare a me, puoi mandare quello porno, scrive Ermanno, va bene, vai, sentiamo.
Ciao, sbagliati. Ciao. Intendete quella signora bionda che scendeva le scale col pancione, che scendeva le scale dell'ospedale,
sì,
e deve aver partorito ieri o l'altro ieri.
Sì, però ci è arrivato un messaggio, purtroppo.
Con la bambina, il bambino.
Grazie, però ci è arrivato un messaggio che poi dice che sarebbe morta, lei e il bambino. Adesso cercheremo di capire meglio. Guarda, è un tweet.
Se non vado errato.
Sì. Dimmi, dimmi, se non vado errato.
No, allora, Pietro, ho detto che aveva partorito, tra l'altro.
Sì, Pietro Raffa, è morta la donna incinta che pochi giorni fa era stata fotografata fuori dal reparto maternità dell'ospedale di Mariupol. Non ce l'ha fatta neanche il suo bambino. La disinformazione putiniana l'aveva fatta passare come un'attrice. No, la guerra non è un film. A questo messaggio di Pietro Raffa risponde qualcun altro dicendo fonti. Sì. Un altro utente dice: l'ho appena comunicato anche Gaia Tortora in TV. Vabbè, insomma, questa è la situazione. Poi cercheremo di capire nei prossimi minuti, magari facciamo un po' di debunking, no? Verifichiamo un po' l'attendibilità della notizia. Io credo anch'io che a Putin non interessa nulla del benessere del Donbass o della presenza dei nazisti. Allo stesso modo, però, all'Europa, all'USA non interessa un cazzo dei rifugiati o dei morti. A certi livelli di potere c'è solo la cinica volontà di ampliare la propria forza internazionale con ogni mezzo. Tutto è visto come un'opportunità, le persone scompaiono. Poi, curiosità, William Hurt si potrà rivedere nella sua ultima interpretazione nella serie Disney Marvel She-Hulk a fine anno, se ci arriviamo, diciamo così, ok.
Che bello.
Poi Rita dice: ma davvero, mi è successo una volta dal ginecologo, il dottore che mi ha visitato mi ha praticamente messo, sai quando vai dal ginecologo, no, le donne si mettono, sì, sul forcipe, sì, sì, no? Così, la forcipe, quello, quell'attrezzo,
il forcipe per il parto,
vabbè, si mettono per
quelle
il parto,
serve, è semplicemente poggi le gambe, vabbè, su questo
e ti aprono poi con un forcipe, però,
ma
tipo,
ma
no, e mettono la testa dentro, no, io l'ho visto in un film,
cioè,
un
con l'elmetto e la luce sull'elmetto,
ho visto un pelato che metteva dentro la testa, vabbè, comunque
non era un pelato, era una cappella quella, no.
Però,
Alessandro parla di cose serie, sembrava un pelato a me. Comunque, dai, su, non si può. Allora, mi è successo, dicevo, Rita, scusali, scusali,
Rita,
che non
perdonami,
sanno quel che dicono.
Rita,
allora, lei è andata dal ginecologo, il dottore praticamente, che stava smucinando, no? Come, per carità, anche il meccanico fa con
speculum,
la, con la macchina.
Non è che smucina, cioè controllo.
Aveva il forcipe e faceva,
no, lo speculum.
È che non metta la mano dentro, su, metta la mano dentro.
Ma non è che uno fila e fa, oh, che c'è qua?
No, però lei dice, il dottore mi ha detto, ma che bel colluterino. Da quanto tempo non vedevo un collo così intatto. Quindi hai un bellissimo collo uterino. Però è body cioè no body shaming, no body shaming, come si chiama quell'altro che quando ti fischiano per strada? Quello là, dai,
catcalling.
È catcalling quello lì?
Ma no,
no.
Scusa, perché se io dico perché se io dico che bel culo è catcalling,
perché
se
tu
dico
sei
che
uno
bel...
per strada, quello è un medico nell'esercizio delle funzioni.
Ma il medico lo
funzioni
può fare, al medico ti può dire che culo, che bel culo che c'hai.
Ma non ha detto che bel culo, ha detto
che
bel
collo
uterino.
E perché il collo uterino va bene e culo
tu
no?
Tu in strada,
no,
prova però... a dire, ma che bel collo uterino che hai. Vedrai che non ti succede.
No, viene uno schiaffo, danno uno schiaffo subito.
No, sei il culologo, dice.
Quindi il problema, fammi capire, scusa un attimo, no, sto ragionando con te, Maurizio.
Sì,
il problema quindi è dove lo fai, cioè, se lo fai per strada è catcalling, se lo fai, che so, in una classe si può fare, oh che bel culo che c'hai,
ma no,
che bel collo uterino che c'hai, al collo uterino
sono
si
due
può
cose
fare
diverse,
il collo uterino si può dire,
un
che
ginecologo
bello,
che ti visita e dice, signora, il suo collo uterino non è rovinato, è molto bello, non credo che sia catcalling,
no, secondo me,
mi auguro,
no, secondo me è catcalling e secondo me è anche un commento inopportuno, perché tu stai visitando questa signora, perché
significa?
Cazzo gli devi dire che bel collo uterino
c'ha
che c'hai,
ma quello c'è il punto di vista medico, è come il che ne so, il cardiologo che dice, oh, c'hai,
allora, se io
un funzionamento,
faccio il proctologo, come cazzo si chiama, il
che
proctologo,
bel culo,
che bel culo,
sì, ma va, cioè, lo puoi dire,
cioè, che bello, allora,
che allora laureati, mi dici,
no, infatti poi, scrive lei, scrive Rita, non va bene, non va bene, va bene, va bene. La mia voglia era di morire, prima di dire qualcosa, perché ti mette in imbarazzo. Ah, che bel culo,
scusa,
che
allora,
c'ha.
Però, come si chiama la nostra amica?
Che ne so,
no,
Rita si chiama.
Spiegaci meglio come è andata. Lui come l'ha fatta? Fare una
scusa,
ballata,
lui stava vicino. Ha preso il forcipe, no?
Hanno preso, non ha preso il forcipe. Cominciate le cose come stanno. Per
vabbè,
favore.
Il ginecologo che fai? Metti i piedi nel forcipe.
Ma che piedi nel forcipe?
Lo speculum.
Devi allargare le gambe per comodità.
Sì, ci mette uno specchio sopra che guarda.
Uno specchio, ma che
per guardarsi dentro, no? Per guardarsi dentro.
Per guardarsi meglio.
Allora, dal ginecologo i piedi nelle staffe e lui usa lo speculum, quello che ho detto io. Allora, stava facendo questo. Ha messo i piedi nelle staffe, Rita, e lui con lo speculum la stava guardando dentro.
Scusa,
A un certo punto, guarda, ravanava.
Ma non ha ravanato.
Non ha ravanato. Lei,
allora, vediamo, Rita, ha ravanato o non ha ravanato?
Ma
forza.
No.
Sono le posizioni di potere e vulnerabilità. Oh, vedi che c'ha ragione. Ma
scusami, lei che cosa questo dottore te l'ha detto con un fare provolonico e malizioso?
Stava
o no?
Lavorando, stava lavorando. E fin
ma
qui,
quello avrebbe potuto dirlo Mauri, anche una donna. Gli avrebbe potuto dire se fosse stata
caso,
una ginecologa.
Guarda caso l'ha detto un uomo.
Ma non è vero, perché l'avrà detto da un punto di vista
no,
medico.
Mauri, siete sessisti,
no?
Siete sessisti.
Ma
perché
che sessisti?
Se io dico una ragazza, scusami un attimo, se io dico una ragazza per strada, oh, che bel culo che c'hai, tu non mi vuoi dire, l'avrebbe detto anche una donna. È sbagliato, è inopportuno, ragazzi. Stai facendo,
allora,
sei un medico.
Allora, non consigliamo parli che fai ginecologo.
Parlino le donne 3899 100. Secondo me è inopportuno. Cioè, su stai lavorando su una.
Ma dipende come glielo ha detto.
Oh, come gliel'ha detto. Aperte virgolette. Allora, ma che bel collo uterino! Da quanto tempo non vedevo un collo uterino?
Collo uterino
così.
E che è?
E che è?
Ma da un punto di
vista. È inopportuno.
Ma dove vuoi arrivare? Dimmi. Dai.
Secondo me è inopportuno, ragazzi. Ma fate come cazzo vi pare. Maghi dice: ma magari me lo dicesse a me il ginecologo, che bel collo uterino. Ma che cazzo si lamenta? Ma ragazzi, se uno si lamenta, si vuole lamentare, si lamenta.
Scusa, se tu vai dal parrucchiere e ti dice: caspita, che bei capelli!
Ragazzi,
è da tanto che non
piedi
vedo i capelli
sopra
così.
E gambe aperte. Ci scrive, vi rendete conto di questo? Piedi sopra e gambe aperte.
Ma che bel collo. Così è la visita. Ma se fai la visita della prostata, ti mette un dito in culo. Santa Madonna.
Se vai dal dentista,
se quella mi dice il culo va bene.
Allora, se quella
mi
dice
il dito in culo va bene.
Che bella prostata.
E non va bene.
Non te lo può dire.
Non me lo può dire.
Certo, se
non è inopportuno.
Se hai un'osservazione medica, lo può dire.
Ah, com'è bello metterti il dito nel culo.
No, no, ma non ha detto.
Non si può fare. È inopportuno. Vogliamo fare che è inopportuno. Allora, per esempio. Sulla metro di adesso ti dico questo, sulla metro di Londra sono apparsi dei cartelli che dicono questo adesso
per il collo dell'utero, no?
No, però sono è inopportuno certo comportamento. Allora, ragioniamo su questo anche. A cartello sulla metro di Londra, staring. E mi dicano le donne cosa ne pensano. Staring vuol dire fissare, no? Fissare. Allora, e la scritta è questa: intrusive staring of a sexual nature is sexual harassment and is not tolerated. Cioè, fissare in modo intrusivo le persone in modo, diciamo, sessuale è una molestia sessuale, è una violenza sessuale e non è tollerata sulla metropolitana.
Come se fissa in maniera sessuale?
Cosa c'entra col ginecologo che gli dice che per collo?
C'entra perché ci sono dei comportamenti.
Che vuoi fare?
Te lo posso spiegare se mi fai parlare. Se non mi fai parlare, vattene a fanculo. Allora, ci sono dei comportamenti. Niente, non si può dire.
Ma
perché
sì,
ha ragione lui.
No, lo puoi dire.
Te lo posso spiegare. Te lo posso
stai forzando uno dei due metri di paragone. Scusami tanto.
Ma non mi fai parlare? Mi posso parlare? Allora, perché ti sto spiegando perché l'ho citato dopo il caso della ginecologa? Perché ci sono dei comportamenti che noi sono innati, siamo abituati a utilizzarli e sono che non è che per il fatto che siamo abituati che si può dire a una paziente che bel collo dell'utero che c'hai, oppure che si può fissare una con sguardo voglioso in metropolitana, non vuol dire che siano giusti. Quindi ci sono delle cose che noi facciamo perché siamo abituati a farle e che potremmo ripensare magari, cioè potremmo evitare da ginecologi di visitare una persona e dirle che bel collo dell'utero, così come potremmo evitare di dire a una che bel culo, che belle tette o qualsiasi altra cosa, perché non è che se le dico che belle tette non va bene, che collo dell'utero va bene, perché metti la persona come, puoi, non è detto che tu lo faccia, però puoi mettere la persona in imbarazzo. Puoi mettere la persona in una situazione in cui non sa che cosa risponde, non capisce se è un approccio, non capisce. Quindi possiamo dire che è inopportuno.
Sì, guarda,
possiamo dire che fissare in metropolitana una persona
non è, la stessa cosa. Tu
è inopportuno.
Hai il dovere morale di dire che sono due cose diverse.
Però sono due cose diverse.
Hai il dovere morale.
Due situazioni
che
sono
fatte tutta un'erba a
fascio. No, no,
è sbagliata.
Ma scusa,
perché se la nostra amica ci dice che il dottore a quel commento ci ha fatto seguire
non ho un dovere morale, perché
lassivo,
sono persone
allora
che
sono d'accordo
sotto
con lei.
Questa roba qua su Reddit sono persone che hanno scritto questa foto di staring is a sexual harassment. Hanno scritto: e adesso non si può nemmeno più guardare le persone.
Sono due cose diverse.
Sono diverse, ma
hai l'obbligo morale di dire.
Quindi tu stai
che
dicendo che si può guardare una.
No, sta dicendo che non puoi mettere in parallelo.
Stai dicendo che si può dire.
Io sto dicendo che vorrei che la nostra amica.
Io dico
lei,
che sono
però,
due cose diverse.
Dicesse sono se due la cose cosa aveva un intento o un altro. Perché se è un medico che te sta di.
Comunque,
signora, c'è un bel collo dell'utero,
ragazzi.
È
che cazzo
è un medico.
Allora, però tu ti rendi conto che con questo discorso qua dell'intento, sì, finiamo per giustificare anche uno che pensa e dice: ah, che bel culo,
no,
che c'è.
No, ma come niente.
No, perché
ma che stai a dire?
Ma è quello che dicono. È quello che dicono. Ti dicono: il mio intento non era questo. Il mio intento era un intento bonario.
Tra uno che passa e ti dice che bel culo per strada, senza che conosci il tuo medico curante. Ma che cazzo dici?
Allora, non è vero.
Ma stai zitto.
E comunque la ginecologa di mia moglie le ha detto la stessa cosa.
Sbagliato.
È una donna.
Sbagliato, sbagliato.
Beh, lei ne era orgogliosa.
Sbagliato.
Pensa.
Oh, ma che bel collo dell'utero. Oh, una cosa incredibile. Sì, sì. Ci sono 3.000 messaggi. Mo che facciamo?
Ma sì, pipi te.
No, no. Sai che, cioè, se ti dico.
Beh,
sono
io.
Indignato. Io sono indignato.
Pipi da
ragazzi, va, vabbè, facciamo il, le lights. Facciamo dei lights e poi leggiamo i messaggi.
No, lights e indignamoci.
No, ma ragazzi, non è possibile. Che bel collo dell'utero. Cosa incredibile. Allora, 7 e 6 minuti, 7 e 15, inizio serio. Collegamento con il fotografo Giorgio Bianchi dal Donbass, il quale espone un'altra chiave di lettura del conflitto. 7 e 20, viene illustrato con enfasi il libro Orsi Danzanti di Witold Slablowski. 7 e 26, Emilio afferma: troppo facile semplificare tutto. 7 e 32, tu, il punto di Fabio, oggi è il suo compleanno, tanti auguri, con grande umiltà, non scegli un brano ma delega i conduttori a tale incombenza. 7 e 43, Emilio, tu ricordi il collegamento, tu ricordi Emilio? 7 e 52, le prime pagine dei giornali ci ha lasciato l'attore William Hurt. 8 e 15, capire la complessità è importante. 8 e 24,
chi è qua? Pere Repere.
Cazzo è? Gli torneranno di Martina, vabbè. 8.31, Carla e il Cattaro Bianco. 8.46, dottore Roberto Cole descrive la differenza fra dittatura e democrazia col sottofondo dei REM. Porto Empedocle invia una domanda prorogatoria. Emilio colora i messaggi. Dottore Roberto Cole, ti ricordi l'arcata di Piera? E il gazzometro, ti ricordi Cole? 8.50, Mauri, le migliori riflessioni le fa in bagno con l'organetto in mano, nell'atto della minzione, in un momento di grande tranquillità. 8.52, pelato e forcipe. 8.54, collo taurino e collo uterino. 8.59, intervento del ginecologo Giovanni Ravana. Allora, io a questo punto,
Ravana.
Però Ravana non. Vabbè.
Vabbè.
Io a questo punto mi dico che sono scioccato. Va bene? Dai messaggi delle donne che arrivano e scrivono: vabbè, Amy, ma stai scherzando. Siete più reazionarie e più,
allora,
e più
Gio,
sessiste di certi
non
uomini.
Vero, non è vero.
Siete più sessiste.
Sono donne, sono di, donne che
sono
hanno,
donne quelle lì.
Che hanno raggiunto la loro. La
tu,
loro.
Allora che cosa?
La loro libertà.
La loro
libertà da dire anche a. Cioè
la loro che
cosa?
La loro. È inopportuno, Maurizio.
La loro.
Fatela finita.
È inopportuno se va dal dentista e ti dice: oh, che bel collo dell'utero, signora.
Ma
tu dici: ma io sto dal dentista.
Ma secondo te, no? Il dottore Roberto farebbe mai una cosa del genere? Una, se non lo farebbe mai.
E gli dice:
ma
che bella arcata, che bella arcata.
Sbagliatissimo.
Signora,
se lo facesse sarebbe sbagliatissimo. Oh, che bella arcata.
Non è che gli ha detto:
che bei molari,
signora,
ma
che belle
culo.
Labbra
ma
morbide,
tu stai lì a lavorare.
Quasi ci
ma tu stai lì. Cosa?
No, dico,
dove
non è che
ti vergogni, ma non ti vergogni. Non ti vergogni. Lo schifo che stai raggiungendo.
Dio mio,
io dico:
scrivolo.
Cura i denti, cazzo. Non metterti a dire che il dente è buono.
Ma perché? Ma è un punto di vista medico. È
che
una
è bello.
Cosa.
Punto di vista che è bello?
Sì, è bello.
Ma quello
guarda
è soggettivo.
Guarda
è bello
che se uno
ha
un bel collo dell'utero, è una cosa bella, eh.
Quindi
è
il punto
cosa
di
vista.
Se io dico che bel culo che c'è, dal punto di vista medico.
Ma perché, scusa, eh? Ma che vabbè. Significa? Ma che cosa significa? Se io vado a fare una visita dall'andrologo e mi dice: guardi, il dito è.
Guardi, lei ha un bellissimo pene. Lei ha un bellissimo pene.
Meno male.
Guardi, devo dire che lei ha un pene veramente molto bello. E tu saresti contento di questo?
No, magari non mi dirà. Mi dirà:
che belle palle. Molto
ha una conformazione dei testicoli che ne so, magari sì, che non ci stanno bozze.
Si vede che non sei mai stato donna. Si vede che non sei mai stato donna.
Ma non c'entra niente.
Lei ha una conformazione dei
ma non testicoli. C'entra
non
niente.
Non lo sai manco dire, neanche
bisogna,
riesci a dirlo.
Bisogna vedere come è stata detta la cosa e il contesto in cui è stata detta.
Tu sei scioccato, io sono indignato.
Ce l'ha detto Rita il
ma
contesto.
Ma che ha detto Rita? Infatti non ha detto mica che il dottore
in
ci ha provato
lasciva.
Rita.
Era scioccata Rita, era scioccata.
Ma da che? Rita, da che scioccata?
Era scioccata. Facciamo parlare Rita. 3899 106 600.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock.
tutta un'altra storia.